Hi, how are you?
I'm fine. What about you? Where are you?
I'm doing good. I'm in Germany right now, on our way down to Italy, so...
Okay, yeah.
It's beautiful. We're driving through the German Alps right now and watching the sunset. Pretty picturesque.
Okay, are you taking pictures indeed?
Oh, yeah, yeah.
Okay. Are you a photographic or video traveler or not? I mean, I think you travel a lot.
Right. Yeah. We do travel a lot. Yeah. I mean, I try to document some things. It kind of can get a bit difficult, and in most situations, I feel like I'd rather just, you know, live in the moment than be the one behind the camera, but. A lot of the other guys in the band take a lot of pictures, and so, yeah, we try to document it somewhat.
Ok, let me translate all that. Beh, allora c'è Jack Tatum che è in Germania, sta per arrivare in Italia, il tour li porta appunto nel paese appunto tedesco e in questo momento dice si trova nel mezzo di panorami bellissimi, montuosi, con dei tramonti. Allora gli ho chiesto se, visto che viaggiano molto, sono dei viaggiatori che... riprendono, fanno fotografie, documentano, dice beh sì, cerchiamo effettivamente di documentare quello che accade per quanto possiamo. Allora, iniziamo a parlare degli inizi di questa band o del suo progetto solista, poi diventa una band e chiederemo anche magari con chi effettivamente suona. Quindi partiamo dagli inizi. Si ricorda il momento in cui ha capito che il progetto Wild stava prendendo forma? Qual è stato il germe, le radici reali di questo progetto musicale? Do you remember the exact period? We are talking about the past, so the exact period in which you actually realized that this Wild Nothing thing was something that was good to carry on. The precise moment in which you actually focalized on the roots that still are the roots of Wild Nothing.
Yeah. I guess it was a few years ago. I mean, I've been recording and we've been traveling around a lot for, you know, almost the past 3 years. But yeah, and I'm 24 now, so I think it was around the time when I was, you know, 20, 21 when I started working on a lot of the songs that ended up on Gemini. And I think it was, you know, about that time, I guess, maybe when I had finished the album Gemini, and it hadn't really come out yet or anything, but I just was really anxious and excited, and I think that was probably the time when I realized that, you know, this could be something that I, you know, do, or I can really, like, make music and just focus on that and have that be my career, and I think just like realizing that I can do that, I don't know, it was a really, really cool moment.
What do you think was the very first song that you actually felt it was complete and it has the same germs and the same seeds that Wild Nothing's proper song or album song have?
One of the first Wild Nothing songs, you mean?
Yeah, the first one that, independently, if you actually publish it on the name Wild Nothing, or you never publish it, whatever, yeah.
Yeah, I think it was, I remember I had finished Summer Holiday and Living Dreams, which are both songs on Gemini, and I think those were the first ones that I had finished and posted onto the internet. Although actually the Kate Bush cover that I did of Cloud Busting, I had written that, I recorded it and covered it. And that was before I had even decided to put out any records as Wild Nothing. That was just on my own.
Ok, allora dice, beh, tutta la questione è nata, io adesso ho 24 anni, insomma, è giovanissimo, tutta la questione è nata qualche anno fa, ne avrò avuto 20 o 21, beh, stavo lavorando a della musica e mi sono reso conto che potevo focalizzarmi del tutto sul mio lavoro musicale. Il punto che ho voluto approfondire, che era riguardo appunto le canzoni che magari hanno avuto per prime il marchio di fabbrica di Wild Nothing, beh, ci ha raccontato che sono state il primo singolo pubblicato su internet, Summer Holiday, ma forse, che poi è finito su Gemini, ma forse anche già la cover di Kate Bush, Cloud Busting, probabilmente aveva già tutti i suoni e il modo di intendere la musica che poi viene sviluppato appunto nei due album che escono entrambi per Capture Tracks nel 2010 e l'ultimo ad agosto del 2012. C'è una frase che riguarda il rapporto tra il disco e la musica dal vivo. Dice, secondo quello che ha dichiarato, sono praticamente molto simili, cioè vogliono essere molto simili. Questa è una cosa conscia che influenza magari anche il processo di registrazione in maniera tale che tutto sia riproducibile dal vivo, oppure al contrario, che poi la preparazione del live richiede comunque molta fatica e vari tentativi per riprodurre quei suoni? What about the relationship between your records and the live shows? Because I was wondering if when you are writing down the songs and even when you are demoing them or when you are recording them, you are focalized on the live version and so you try to keep has to be played live in the easiest way, or if to the other side you just work in the studio and then there is a big work to recreate those sounds live.
I think it's a little bit of both, really. I think for the most part I tend to feel like what I do when I record is kind of like a very separate thing, and I especially with the first record, Gemini, I didn't really stop myself from doing anything that I wanted to on the album. You know, I wasn't thinking about how many instruments are happening at once and, you know, how many layers of sound I had going in a particular song. I wasn't really thinking about it. I did it because that's what sounded good to me. But with Nocturne, the new album, I think I thought a little bit more about the live show, just because I had spent so much time on the road after Gemini came out, and I kind of just got more used to the idea of my songs existing in that world and thinking about how a live band would play those songs. So definitely with Nocturne a bit more, I thought about, you know, trying to keep it minimal enough so that, you know, a band could perform the songs well, and for there not to be like an extreme gap between how the songs sound on the record and how they sound live. But ultimately, I think for me, it's, you know, a record is a record, and I think if you have a gut feeling to go for a certain sound, even if you know it'll be difficult to recreate live, I think it's usually important to do that.
Ok, beh, allora dice, in realtà c'è un po' di entrambe le cose, anche se sono separate riguardo ai due dischi. Il primo disco infatti era stato creato senza alcuna pausa, nel senso che non si è fermato a pensare, oddio sto mettendo troppi strati, sto pensando a troppi strumenti, è semplicemente stato creato per come doveva essere. Il nuovo disco invece forse è stato un pochino più pensato rispetto allo show dal vivo, al concerto, un po' perché dopo Gemini, uscito nel 2010, la band è stata un sacco in giro, è stato un sacco in tour, e quindi ovviamente la dimensione dal vivo acquista anche mentalmente una dimensione maggiore, quindi probabilmente un pochino di più rispetto a quest'ultimo disco c'è stato il pensiero di come avrei potuto suonarlo una band al vivo. Quindi in realtà, soprattutto rispetto all'ultimo, non c'è una grandissima distanza tra il live e quello che si può ascoltare su disco, ma d'altro canto, ci dice il nostro ospite, un disco è un disco. Se tu hai una sensazione, la voglia, la necessità di creare quel suono, il fatto di preoccuparsi poi come verrà reso live live, scusate, e un pensiero successivo. C'è qualcosa che stanno ascoltando in particolare in questo momento mentre sono in tour? Is there anything you are listening on the van while touring now? Some records, some new records, some...
Yeah, mostly I listen to so much old music, so I've been listening to a lot of Can records, the German band Can.
Yeah.
And I've been listening to some other like older 60s music, also like the Byrds. I've been listening to the Byrds a whole lot, and some other things as well. Trying to think. I'm kind of one of those people that tends to change what I'm listening to very quickly.
Okay.
So I'll go from one thing to the next, and not necessarily because I'm impatient, but just because I like hearing lots of different things. So it's hard for me to pick any one thing in particular that I've been listening to because. So much.
Ok. Beh, dice, fondamentalmente ascoltiamo musica vecchia nel furgone. Ha citato i Can, la band tedesca. Ha citato cose degli anni 60, come per esempio i Byrds. Ma poi ha detto, guarda, magari non mi ricordo. Ma non tanto perché mi viene da passare da una band all'altra, da una band all'altra, da una band all'altra. Ma non tanto perché io sia una persona impaziente, che amo talmente tanto ascoltare la musica che mi viene naturale pensarla e così andare velocemente da una cosa a un'altra. Ecco, riguardo a invece al panorama musicale odierno nel quale si trova Jack Tatum While Nothing, volevamo sapere come si sente, perché è stata una band che da subito ha avuto moltissima pressione in un panorama musicale in cui tante volte band idolatrate poi vengono dimenticate abbastanza in fretta. Quindi chiediamogli un po' com'è il suo sentimento rispetto a questo. Jack, your band While Nothing, or your musical project, or whatever you want to be called, has been very, very praised in the first times, and I remember an interview when it was, I think it was done by June of 2010, and the interviewer was saying to you, "Oh my God, we are at the half of the year, and your first record is already in the list of the best record of 2010." So, you have very, very good reviews and so on. So I was wondering about the pressure you can feel, and if you have something, some method or whatever to the pressure, and what do you think about the contemporary musical scene, as it happens many times that many bands have been very, very well received, and then for many, many reasons they just disappear. So what is your thought about that?
It's kind of a crazy like musical climate right now, I think. You know, obviously just because mostly the internet, the influence that the internet has on music culture and the way that people listen to music, and you know, it's exactly like you said. I think that a lot of times a band will get built up by like the internet music press, and then it's kind of a completely overwhelming thing, I think, for anyone that's making music, and for that to happen to someone, especially if they're not ready, then it's kind of like, I think it can put you in sort of a weird place. I used to feel a lot of pressure, and you know, after Gemini came out, I kind of felt like I was being pushed in this direction that I wasn't totally ready for. And then again, you know, working on a second album and trying to live up to, you know, some sort of false expectations or something like that. But I think ultimately, I kind of just had to stop worrying about it, and it's, you just have to take a step back and focus on what's important, which for me was just making another record that I could feel proud of, and writing songs that I, you know, enjoyed listening to myself, and so yeah, I think once I just let myself kind of forget about those things, then that's when I started being okay. And it's just, I don't know, you never know what's going to be popular, and you never know what, you know, the music press is going to say or how people are going to react to your music. So I feel like in my own way, I've kind of learned to cope with all that. And I don't know, I think for me, the most important thing is just making music that I still feel like passionate about, and just being completely honest about everything that I do. I feel like that's allowed me to like take this as far as I have.
Okay, I will translate all that. Dice, no, don't worry. Okay, dice che c'è un clima musicale abbastanza pazzo, effettivamente, un po' pazzeriello, al quale bisogna ovviamente essere pronti. È un clima musicale che è dovuto molto alla rete, a come la rete ha modificato le abitudini di ascolto, alla quello che è anche la stampa in rete o comunque i blog e tutto quello che gira nel web. Ed effettivamente sì, dice, a volte c'è una situazione che veramente ti può sovrastare completamente. Anch'io, dice, dopo il primo disco, dopo Gemini, sentivo veramente una grande pressione addosso. Poi però con il tempo si imparano una serie di cose. Con il secondo disco, per esempio, c'erano molte aspettative e questa cosa qui poteva creare dei problemi, ma alla fine il punto fondamentale su cui si focalizza il nostro ospite è la sua soddisfazione. Nel caso le cose non vadano bene si può fare un passo indietro, ma la cosa importante rimane per lui: fare musica, registrare canzoni che lo soddisfino, registrare dischi che lo soddisfano, anche perché non si può mai sapere come reagirà il pubblico, come reagirà la stampa. Quindi a un certo punto, sebbene queste cose possano influenzarlo, si può anche imparare un po' alla volta, non a ignorarle, ma comunque a prendere nella giusta maniera, focalizzando, ha ripetuto ancora una volta, sulla musica, sulle canzoni, su quello che effettivamente è il suo lavoro e la sua attività in questo momento. L'ultima domanda che facciamo a While Nothing, che Jack Tatum, che ricordiamo, sarà al Covo venerdì dopodomani, riguarda il suo ultimo disco. Abbiamo ascoltato Paradise, una canzone che ha visto anche fatto un video con Michelle Williamson, e vogliamo sapere se c'è un'altra canzone a cui è particolarmente affezionato, tratta sempre da Nocturne, e che magari ci possa spiegare prima di mandarla a suggello di questa intervista. Jack, we are the final question. It's quite an easy one. I mean, it depends actually. So we have just aired Paradise before starting talking with you, and I would like if you can just pick out another song from your latest record Nocturne, maybe explain us why that particular song and not another.
Yeah, I feel like I've actually been having to do this quite a bit recently, and so I've been picking the title track Nocturne, and which kind of seems like, you know, the obvious choice, maybe a bit too easy of a choice, but for me, I think when I was writing the album and before I even had, you know, half of the songs done that ended up on Nocturne, that track was one of the songs that I finished kind of early on, and so I would listen to it a lot, and I think in a lot of ways that song in particular influenced the rest of the record really heavily, because I think that was the first song in the batch of, you know, things that I was working on that I really felt like just kind of encapsulated the feeling of what I wanted to do with that record. I think, you know, obviously I named the record after that song, and I think it's just kind of become for me the central song of the album in a lot of ways.
So it could be Nocturne, could be Nocturne in a nutshell, that's it?
Yeah, exactly. Yeah, that's how I think of it, I think.
Ok, ok. Allora dice sceglie la title track. Sembra una scelta facile, ma in realtà c'è un motivo per cui sceglie di chiudere la nostra chiacchierata proprio con Nocturne. Perché? Perché è stata una delle prime canzoni che ha scritto. Non aveva neanche metà delle canzoni dell'album, e quando è arrivata questa canzone, che è stata finita molto molto presto, ha capito che poteva essere una canzone perno, diciamo, del disco, che infatti è andato a influenzare il disco. È la canzone che gli ha fatto capire che le cose stavano funzionando, che le sensazioni erano quelle giuste, e quindi di conseguenza è stato poi intitolato il disco proprio come questa canzone. In qualche modo quindi possiamo dire che Nocturne è Nocturne in poche parole. While Nothing saranno al Covo dopodomani, i biglietti li abbiamo assegnati, anche se io chiedo al nostro ascoltatore Mario O Nazareno di dirmi che nome mettere, visto che nella mail ce n'è uno e invece nel corpo della mail ce n'è un altro, che scriva diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Io ringrazio tantissimo Jack Tatum e ovviamente gli diamo appuntamento a dopodomani al Covo. Thank you so much, Jack. See you the day after tomorrow here in Bologna, okay?
Awesome. Thank you so much for having me.
Thank you. Enjoy. Bye bye.
Okay.